Buongiorno, oggi non andrà in onda On the Road, infatti io non sono evidentemente Claudio Agostoni, che ringrazio, ma sono Alessandro Principe, manca una settimana alle elezioni e oggi in questa ora parliamo di Europa. Qualche settimana fa abbiamo organizzato, forse qualcuno è venuto, una serata qui nell'auditorium di Radio Popolare. Oggi ve la proponiamo in onda con l'idea che l'ha ispirata, cioè mettere a fuoco le questioni politiche più importanti, in sostanza la posta in gioco legata alle imminenti elezioni europee. Dunque, buon ascolto e buona giornata. Grazie intanto, grazie a voi che siete venuti a parlare di Europa e di una parola che dopo averci pensato a lungo mi è sembrata la più adatta a rappresentare il momento che stiamo vivendo e che vivremo di qui alle prossime elezioni, e cioè la parola è bivio, perché la sensazione è che siamo in un momento di passaggio, quantomeno, di decisioni, di scelte. Vi presento i nostri ospiti. C'è Gloria Riva, che è giornalista, lavora per Espresso, per Repubblica, si occupa soprattutto di economia, di lavoro, di disuguaglianze. Ha curato insieme a Elena Granaglia un volume interessante che è stato edito dal Forum Uguaglianze e Diversità, eccolo qui, edito da Donzelli, che si intitola Quale Europa? E quindi sono molto contento che sia venuta. Grazie Gloria,
Grazie.
benvenuta. E poi c'è Alfredo Somoza, che gli ascoltatori di Radio Popolare conoscono molto bene, presidente dell'Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale, docente alla Cattolica, giornalista, scrittore, insomma un grande esperto di politica internazionale. Grazie anche a te Alfredo. E poi c'è Pier Virgilio D'Astoli, che è presidente in Italia del Movimento Europeo Internazionale. Una lunga vita, posso dirlo, di studio e di divulgazione anche dei temi europei, ha lavorato molto anche nelle istituzioni europee. Pier Virgilio è stato, tra l'altro, io questo lo ricordo sempre perché è una cosa che ogni volta mi emoziona un pochino, è stato assistente parlamentare di Altiero Spinelli, quindi di uno dei padri fondatori dell'Europa, che con lui appunto ha lavorato direttamente. Forse è utile ricordarci che cosa fa l'Europarlamento? Che cos'è? Che cosa fa? Ok, lo eleggiamo noi, si dice spesso, ma insomma sì, tanto l'Europarlamento alla fine non decide granché. Ecco, questa è la prima cosa su cui magari Pier Virgilio ti vorrei interrogare, insomma ti vorrei stimolare. L'Europarlamento conta o non conta?
Ma questa idea secondo la quale il Parlamento europeo non conta o non decide è un'idea soltanto parzialmente vera, anzi, se per essere più giusti, è parzialmente falsa, diciamo così. Perché il Parlamento europeo da molti anni ha conquistato pezzo dopo pezzo una parte importante dei poteri legislativi o anche di bilancio. Oggi, più o meno statisticamente, il 60-70% di quelle che noi chiamiamo scorrettamente le leggi europee, che poi come sapete in Europa si chiamano regolamenti e direttive, perché quando si è fatto un trattato costituzionale i governi hanno voluto rifiutato di chiamarle leggi, vengono decise di comune accordo dal Parlamento e dal Consiglio. Quindi siccome fra l'altro il 60-70% di queste leggi incidono sulla nostra vita di tutti i giorni, vuol dire che le decisioni del Parlamento europeo insieme a quelle dei governi hanno un'influenza importante sulla nostra vita di tutti i giorni. Quindi il Parlamento europeo in tutti questi anni, dal trattato di Maastricht in poi, ha conquistato fette crescenti di potere.
Forse abbiamo qualche responsabilità anche noi giornalisti a non raccontare cosa fa l'Europa e cosa fa l'Europarlamento?
Allora, sicuramente il tema delle istituzioni europee, le descrizioni di che cos'è l'istituzione europea, il racconto di cosa fanno i parlamentari europei è un po' distante dal giornalismo italiano. Va anche detto che tutti i tentativi che sono stati fatti, per esempio da Repubblica in passato, di tenere delle pagine europee, oppure mi ricordo Euronews, appunto, adesso è un po' in declino questa testata giornalistica europea, hanno dato pochi risultati. scontri, cioè le testate hanno visto che i lettori erano poco interessati a conoscere che cosa fosse l'Europa, e quindi era una specie di cane che si mordeva la coda, il giornalista non aveva il riscontro del pubblico e quindi il pubblico riceveva sempre meno informazioni sull'Europa, un po' è stato questo. Abbiamo interesse nell'Europa quando si toccano dei casi grandi, per esempio il Qatar Gate, allora esiste l'Europa, esistono i parlamentari europei, cosa fanno i parlamentari europei, ma negli altri momenti di vita quotidiana poco sappiamo dell'Europa. Quello che sappiamo per esempio è che i parlamentari europei non ci vanno poco quando escono queste statistiche macro sulla non attività dell'Europa, spesso i giornali tendono a demonizzare quello che fa l'Europa piuttosto che a raccontare nel dettaglio quello che è l'Europa e quello che è il Parlamento europeo e quello che fa quotidianamente il parlamentare europeo, che fa tantissime cose peraltro e potrebbe farne anche di più.
Sì, infatti probabilmente è proprio come dici tu, un circolo vizioso, perché da una parte ci sono i media che se ne occupano in questo modo, dall'altro bisogna dire che anche la politica italiana approccia l'Europa solo in termini o polemici, facciamo questo perché ce lo chiede l'Europa, non possiamo fare altrimenti, l'Europa ci bacchetta, oppure come abbiamo visto adesso nella vicenda delle candidature, adesso senza entrare nelle singole candidature, però ad esempio a me ha colpito molto, non so se anche a voi, il fatto delle candidature di leader politici che poi sappiamo benissimo che non andranno a Bruxelles.
Sì, c'è un combinato disposto, penso, sulla percezione del Parlamento europeo. Dai numeri che davi, siamo davanti al Parlamento che ha la base elettorale più grande al mondo dopo l'India. Cioè, parliamo di paesi democratici, ovviamente, o di istanze democratiche, perché cioè, anche in Cina si vota, ma è un'altra storia. Ma da una parte c'è questa convinzione che non si decide nulla di importante, dall'altra parte la politica lo utilizza come passarella, addirittura dichiarando che la candidatura non è vera, nel senso che poi non si andrà a farlo lì. E poi le materie che sono state delegate all'Unione Europea sono materie abbastanza invisibili, e forse per questo, anche se è vero, come diceva D'Astoli giustamente, che molte cose poi ce le troviamo nella nostra quotidianità, ma le competenze più importanti che riguardano l'agricoltura piuttosto che l'ambiente sono cose che non sono prioritarie da nessuna parte. Gli aspetti sociali, gli interventi sul welfare, sul lavoro, si passano attraverso enti intermedi come le regioni, il Fondo Sociale Europeo, eccetera. Quindi ecco, non abbiamo l'idea che effettivamente è un'istanza molto importante, e questo porta appunto a quella disaffezione che penso che sia più che incentivata dalla stampa, incentivata dalla politica. Non c'è nessun altro momento elettivo, che siano enti locali o che sia elezioni politiche, nelle quali si candidano persone che diciamo dichiaratamente non sono interessate a fare parte di quello, e soprattutto che non hanno idea d'Europa,
come se fosse una specie di sondaggio sui partiti nazionali, no? Proviamo a misurarci, ma è così negli altri paesi europei, quelli diciamo più grandi, paesi fondatori dell'Unione Europea, cioè funziona esattamente nello stesso modo oppure è una peculiarità italiana?
No, intanto l'Italia è l'unico paese in cui da molti anni a questa parte ci sono dei candidati, dei leader che si candidano e poi scelgono di rimanere in Italia. Non c'è nessun altro paese in cui c'è questo sistema.
Ecco, non succede in altri paesi, no, perché a volte noi italiani ci consideriamo sempre i peggiori.
È l'unico paese in cui questo sistema delle candidature civetta, diciamo così.
Siamo proprio di fronte a quei bivi, no? Di cui dicevamo prima. Allora, il primo bivio che vi propongo è questo: nazionalisti versus europeisti. Perché effettivamente queste elezioni proporranno in modo molto forte, in modo anche trasversale nei vari paesi, una scelta tra chi dice io voglio andare in Europa per spolparla dall'interno in sostanza e farla contare di meno, avrete visto forse qualche cartellone in giro, più Italia meno Europa, e di contro poi ci sono partiti che invece con i loro pregi e difetti diciamo guardano più a un'integrazione europea. Secondo voi saranno elezioni europee che ci porteranno in un'Europa più polarizzata fra partiti europeisti, partiti nazionalisti? Ci sarà un'avanzata così forte delle destre da poter addirittura cambiare, diciamo, una maggioranza al Parlamento europeo e quindi farla diventare una maggioranza sovranista, chiamiamola così.
Andando a Bruxelles, parlando con i politici di Bruxelles, loro non sono stati consapevoli del vento populista fino a gennaio, febbraio. Non avevano la percezione di quello che stava succedendo, se non con le elezioni. Dall'Italia in poi abbiamo visto questa ascesa di un'estrema destra in Italia, nei paesi scandinavi, insomma in varie parti dell'Europa. Quindi la previsione è che probabilmente il PPE diventerà quasi un centro con una grande fetta di estrema destra alla destra e con uno schiacciamento dei Verdi e dei partiti di sinistra in una zona quasi in un cono d'ombra, perché non riescono a uscire, almeno a mio avviso, dal quadrato nel quale si sono inseriti. Cioè, pensiamo anche al Green Deal. Hanno fatto questa proposta di Green Deal e poi è come se si fosse con un sistema di autofagia, non sono riusciti a riproporla, perché non sono riusciti a sposare il bisogno di un miglior ambiente con un bisogno di una società più a misura d'uomo. Cioè, è questo il problema del perché noi europei vediamo l'Europa come un'Europa matrigna, perché negli anni la sinistra europea non è riuscita a costruire un modello che riuscisse a sposare giustizia ambientale e giustizia sociale, e quindi la vediamo quasi come una cosa dalla quale stare distanti, alla quale non volere bene alla nostra Europa, all'Europa sociale, all'Europa che invece ha portato maggiori diritti ai cittadini europei.
Ma l'estrema destra, i partiti sovranisti, riusciranno a entrare, a formare una maggioranza con il Partito Popolare Europeo, o verranno tenuti ancora fuori? Questo dipenderà dai risultati elettorali, però i movimenti già li stiamo vedendo. Ci sarà una crescita nei sondaggi, questo lo dicono, però forse non abbastanza. I due gruppi principali alla destra, diciamo, sono ECR, i conservatori, quello dove c'è dentro la Meloni, e Identità e Democrazia, che è quello dove c'è dentro Salvini e la Le Pen, per capirci. Ecco, che cosa pensate voi? Arriveranno, Pier Virgilio, non so se vuoi provare a rispondere tu, si arriverà a un ribaltone così forte in Europa?
Ma il ribaltone, in Italia è stato utilizzato in questa espressione, dice rovesceremo il tavolo oppure metteremo in Europa il modello del governo Meloni. Il ribaltone obiettivamente è molto difficile, complicato, per ragioni matematiche e per ragioni politiche. Ragioni matematiche è che se noi dobbiamo dare fiducia ai sondaggi, poi sappiamo che i sondaggi, la loro diciamo così, legittimità scientifica è relativa, anche perché i sondaggi che stanno facendo sono sondaggi relativi al modo in cui i cittadini intendono votare nelle elezioni nazionali, e quindi quando governano a scuola ci dicevano non si possono sommare le pere e le mele, diciamo. Quindi cominciano adesso lentamente a esserci sondaggi come voterete alle elezioni europee, ma fino a un paio di mesi fa la somma di sondaggi su un sito che si chiama Europe Elects, la somma di sondaggi era relativa ai sondaggi nazionali, diciamo, e sappiamo che alle elezioni europee si vota in maniera diversa rispetto alle elezioni nazionali. Quindi intanto però i sondaggi ci dicono che come dicevo prima, i parlamentari europei saranno 720, la maggioranza assoluta sono 361 seggi. Teoricamente popolari, identitari, come si chiamano loro, e conservatori insieme arriveranno fra i 330 e i 340 seggi, cioè al di sotto della maggioranza assoluta. Un problema matematico. Poi c'è un problema politico. Perché è vero che il Partito Popolare, poi dirò sulla questione di European Green Deal, per 3 anni, anzi di più, per 4 anni, il percorso European Green Deal è andato avanti nel rispetto delle decisioni prese a novembre 2019. Non è vero che è stata un'invenzione ideologica di Timmermans. Fu un accordo che coinvolse la maggioranza del Parlamento europeo e la grande maggioranza della Commissione. Quindi molte cose in avanti sono state fatte, poi dirò sulla European Green Deal. Allora, dicevo che la situazione è che ci sono una parte importante del Partito Popolare Europeo che è profondamente, radicalmente ostile all'idea di fare un accordo con l'estrema destra. Vi do due esempi. Tusk, che ha vinto le elezioni in Polonia, non farà mai un accordo con il PiS che stava al governo prima. Quindi Tusk si opporrà, ieri la von der Leyen era in Polonia. Tusk non farà mai un accordo con l'estrema destra. Ma anche in Germania l'idea che la CDU possa fare un accordo con l'AfD, la CDU è totalmente...
L'AfD è il partito di estrema destra tedesco,
quindi
grande crescita.
C'è un problema matematico e politico che non è immaginabile che al Parlamento europeo ci possa essere un accordo fra popolari, identitari e conservatori. Questo è evidente. E il Partito Socialista lo ha detto con chiarezza. Io ho molti dubbi che Ursula von der Leyen il 17 luglio sarà ancora Presidente della Commissione. Penso che ci saranno altre ipotesi, ma questo possiamo parlarne. Dicevo che i socialisti hanno detto con chiarezza che non daranno mai un voto di fiducia a un presidente o una presidente della commissione che sarà eletto con il voto determinante dei conservatori, cioè del gruppo parlamentare dove ci stanno non soltanto la Meloni, ma anche il Vox spagnolo e il PiS polacco. E quindi di questo dovranno tener conto al momento in cui ci sarà il voto al Parlamento europeo, il 17 luglio, quando si dovrà dare la fiducia al Presidente della Commissione. Il tavolo non sarà rovesciato.
Alfredo, sfruttando la tua conoscenza così anche proprio dello scenario globale, complessivo, questo momento, diciamo, quest'area di destra che si vede spirare dagli Stati Uniti, chissà se tornerà Trump, lo vediamo in America Latina, lo vediamo in Europa, anche se non ci sarà un ribaltamento del tavolo, cioè ci vedi un filo comune, un filo conduttore, pur tenendo conto delle varie differenze che ci sono da caso a caso, ma ci vedi una linea continua in qualche modo?
Sì, sì, abbastanza, nel senso che sono tornati prepotentemente sulla scena internazionale gli Stati. Cioè, dopo la fine dell'illusione della globalizzazione, che raccontava di un mondo nel quale gli Stati sarebbero sfumati perché il mercato sarebbe diventato il fulcro della vita in comune, dell'economia, dei rapporti sociali, questo in qualche modo la mazzata più grande è stata col Covid, e da lì in poi abbiamo questo ritorno prepotente degli Stati. E l'Europa, che ha una configurazione light, che forse era adeguata per quella fase precedente, si trova in difficoltà. Tu parlavi di nazionalismo. Il nazionalismo ha due facce, una progressista e una regressiva, nel senso che c'è un nazionalismo nazionale, nel senso di conservazione, che è quello di cui stiamo parlando, ma c'è un nazionalismo che è stato fondatore di stati, cioè quello di, non so, la rivoluzione degli Stati Uniti per l'indipendenza, l'indipendenza dell'India, il risorgimento italiano, c'era fortemente il nazionalismo, ma con l'idea di creare una comunità con certi valori, ecco, che è quello che è venuto a mancare nella Costituzione europea. E quindi al mancato nazionalismo europeo si cominciano a sovrapporre i nazionalismi nazionali. Io sono totalmente d'accordo sul fatto che non ci sarà un ribaltamento. Forse l'unico paese nel quale si è rischiato questo ribaltamento è stato la Spagna, ma poi la matematica lo ha impedito, perché i popolari avrebbero fatto la maggioranza con Vox, poi è andato male Vox, ma sicuramente se andiamo a vedere a tutto campo non ci sono le condizioni perché i popolari possano fare un accordo di quel tipo. Casomai ci potrebbe essere un ribaltamento all'incontrario, che qualche forza che fa parte di quelle famiglie entri in una futura maggioranza, e mi riferisco ad esempio ai Fratelli d'Italia, visto le ultime mosse di Meloni. Quindi potrebbe esserci il contrario. Io credo che quei partiti come AfD, come la Le Pen è un po' un fenomeno a sé, ma come Vox e questi partiti molto minoritari e più estremisti sono fenomeni abbastanza passeggeri, perché nella loro radicalità ottengono velocemente qualcosa oppure tendono a scomparire. In Spagna effettivamente la sconfitta di Vox, che veniva data molto più forte di quello che è uscito, ha segnato proprio l'inizio di un declino abbastanza forte. Poi erano voti in divi riusciti dai popolari, Non dimentichiamo che molti paesi sono voti in libri usciti dal mondo popolare, quindi che può rientrare tranquillamente in quell'area. Ma sì, c'è un filo conduttore che non è un'internazionale nera, perché non esiste ovviamente un coordinamento, anche se ci sono alcuni personaggi che tornano come Bannon, il grande mago delle comunicazioni di Trump, che è stato anche in mezzo in Brasile con Bolsonaro piuttosto che con Salvini in Europa, però non è quello il punto. È un sentimento di smarrimento davanti ai grandi temi che si stanno verificando dopo la fine del sogno della globalizzazione. Siamo di nuovo in una fase di transizione, c'è molta gente che ha paura di perdere quello che ha o di non avere un futuro, e quei partiti offrono una ricetta molto, molto pratica, molto pronta, un prêt-à-porter sempre lì. Però ecco,
chiudiamoci tra di noi, ecco, e stiamo tutti meglio.
La loro forza è l'immediatezza, cioè o ottengono qualcosa di veloce oppure si sgonfiano velocemente, e restano quelli che faranno sicuramente la prossima maggioranza, che saranno più o meno gli stessi della maggioranza uscente.
Ecco, andando su... queste questioni di paura, no, che tu citavi, sicuramente un tema che ha a che fare con l'incertezza delle persone, della vita materiale delle persone, è la situazione economica, naturalmente. Tutti noi la viviamo e sappiamo quanto pesa anche nelle scelte e negli orientamenti politici. Ecco, vorrei chiederti, Gloria, se... appunto, dicevo prima che uno dei tuoi campi, diciamo, privilegiati di studio, di lavoro, sono appunto il lavoro, le disuguaglianze, l'economia, eccetera. Ecco, forse è utile fare anche un ragionamento su questo per capire di fronte a quale tipo di bivio l'Europa si può trovare oggi. Cioè, voglio dire, c'è un modello liberista, liberale, centrato molto sul mercato con dei correttivi, e c'è invece un modello diverso, più sociale, eccetera. Però prima di capire il modello, oggi in Europa si soffre di disuguaglianze, cioè c'è un tema di disuguaglianze, di povertà, di sacche di popolazione che si sentono escluse dalla vita economica e sociale del loro paese?
Allora, peraltro il libro Qua l'Europa ha un capitolo dedicato proprio a questo, che è il capitolo di Salvatore Morelli, che è un ricercatore dell'Università Roma III, e ha fatto un ottimo lavoro andando a ricostruire le tendenze di disuguaglianza dagli anni 80 ai giorni nostri, e praticamente lui indica, evidenzia come fino alla grande crisi del 2008-2009 ci sia una tendenza a ridurre tutte le disuguaglianze fra ricchi e poveri, diciamo, e anche tra paesi, quindi tra paesi più avanzati, insomma, la testa dell'Europa, e i nuovi paesi entrati in Europa, una sorta di avvicinamento nella ricchezza pro capite. Dopo il 2008 è come se qualcosa fosse impazzito, cioè il modello è totalmente cambiato, quindi c'è una divaricazione non solo fra paesi più avanti, paesi più indietro, diciamo, cioè la testa, la Francia e Germania, che hanno ripreso a crescere con il loro PIL pro capite, e invece un Sud Europa, ecco, che continua ad arretrare, a andare indietro, a dimostrare come c'è una maggiore disuguaglianza, e anche all'interno dei singoli stati c'è un continuo ampliamento delle disuguaglianze, ma lo vediamo nella vita di tutti i giorni, cioè effettivamente non c'è bisogno di una statistica per dimostrare che la disuguaglianza sta correndo, che c'è una scarsa ridistribuzione della ricchezza, e che quindi qualcosa nel modello che stiamo applicando in Europa non funziona. Infatti, quando prima si diceva le forze di estrema destra sono un fenomeno passeggero, e se non dovessero vincere in questo momento si spegneranno. Io non sono d'accordo con questa cosa, perché le forze di estrema destra si spegneranno nel momento in cui avvieremo l'Europa e non solo, comunque anche gli stati avvieranno una serie di riforme che stanno al passo con le nostre esigenze, quindi che stanno al passo con un modello diverso, un modello non più liberista basato sul, appunto, sui grandi scambi commerciali, sulla globalizzazione, ma su qualcosa che effettivamente post-Covid è cambiato. Per esempio le catene del valore si sono molto ridotte e quindi probabilmente è necessario ripensare tutto. Un altro capitolo molto interessante del libro è quello di Saraceno, che dimostra come quelle politiche di contenimento della spesa pubblica andavano bene fino al 2008-2009, ma già successivamente sarebbe stato necessario creare un bilancio comune, comunque una maggior spesa pubblica comune per sostenere le economie nazionali, per sostenere l'economia dell'Europa in sé, quindi trovare una fonte di finanziamento per questo bilancio europeo di cui in questo momento abbiamo estrema necessità, perché non possiamo più pensare che l'austerity sia la soluzione a tutti i problemi, e soprattutto non possiamo fare in modo che la lotta all'austerity sia il cavallo di battaglia dell'estrema destra, perché altrimenti tutto quello che sta dal centro a sinistra rischia di scomparire, ecco, in questo momento.
Cosa pensi, Pier Virgilio, di questo? Come si fa a cambiare modello?
Sì, intanto è vero che noi dobbiamo investire di più a livello europeo, lo ha detto anche Gentiloni. Noi abbiamo bisogno, come voi sapete, dopo il Covid si è fatto debito comune europeo, debito pubblico, che ha consentito di finanziare quello che si chiama Next Generation EU, in Italia più conosciuto col PNRR, con un bilancio di 750 miliardi di euro. Questo scadrà alla fine del 2026. Avremo bisogno di rilanciare questo discorso. Vorrei ricordare, quando c'è stato il problema di finanziare questi problemi derivanti dal Covid, la Commissione europea arrivò sul tavolo del Consiglio europeo e disse: noi dobbiamo fare debito europeo. Si calcolò intorno agli 800-1000 miliardi di euro, però la Commissione disse, non per il suo interesse, noi dobbiamo investire in investimenti europei, i due terzi dovete consentire alla Commissione di spenderli e un terzo li diamo ai governi. I capi di Stato e di Governo, nella loro irresponsabilità, hanno detto: noi i soldi ce li abbiamo tutti noi, vedremo poi alla fine se questi soldi riusciremo a spenderli. Noi abbiamo bisogno di investire in beni europei, diciamo. Due cose. La prima, noi ci siamo resi conto che la transizione ecologica costa, però quando noi l'abbiamo lanciata, e come dico, non è stata una follia di Timmermans, erano tutti d'accordo sul fatto che noi dobbiamo combattere il cambiamento climatico.
Timmermans era il commissario europeo all'ambiente.
No, erano tutti d'accordo su quello, che l'Europa doveva essere un esempio da questo punto di vista. Nei 4 anni della legislatura si sono fatti considerevoli passi in avanti. Voi conoscete tutta la campagna della destra contro le case green, le auto elettriche.
Che esplodono, tra l'altro.
Sì,
le auto elettriche esplodono nella narrativa, diciamo,
nella narrativa
visto, di destra, esplode.
Come hai visto i manifesti di Salvini, case e auto italiane.
Ce n'è uno bellissimo, sì. Scusate, sì. Non c'entra niente, ma ce n'è uno bellissimo che fa grilli croccanti, non so se l'avete visto, grilli croccanti e carne finta, se li mangino a Bruxelles.
Esatto. Insieme ai cavoletti magari.
Che è una fake news. Però dicevo che questo è il problema. L'altra cosa è che noi dobbiamo investire, appunto, per questa ragione che i socialisti, i liberali e i verdi nel loro programma hanno scritto: noi avremo bisogno di un European Green and Social Deal, cioè di un patto verde e sociale europeo. Ed è uno dei temi, il bivio sarà quello, l'evasione fiscale, l'elusione, la web tax, insomma è un calcolo non difficile da fare. Noi ogni anno saremmo in grado di mettere nel bilancio europeo 300 miliardi di euro per finanziare e tassare le esternalità negative. Vuol dire che in 7 anni, visto che il bilancio europeo sono 7 anni, noi acquisiremo 2.100 miliardi di euro per finanziare beni pubblici europei. E il calcolo che abbiamo fatto è che noi siamo disponibili a offrirlo a chi è disponibile ad ascoltarci.
Al prossimo presidente della
Commissione. Al prossimo presidente.
o alla prossima presidente. Alfredo, questa strada di trovare un modo di investire in modo comune per il sociale in Europa può essere una bandiera.
Hai fatto bene ad aggiungere, certo, i partiti di estrema destra hanno, diciamo, una vita breve se nel frattempo non cambiano alcune cose. Ad esempio, noi da Confindustria ci ricorda tutte le settimane su Sole 24 Ore che mancano operai, mancano ovunque, c'è l'inverno demografico, manca. Ma l'Istituto Sindacale Europeo, che è l'entità che raggruppa i sindacati a livello europeo, ha fatto uno studio recentemente dove è venuto fuori che non è un problema di calo demografico, ma di livello salariale e di condizioni di lavoro. Quello che in questo momento sta frenando, appunto, che sta creando questa carestia di posti di lavoro. Ed è effettivamente c'è la categoria del lavoratore povero, che sappiamo nasce negli Stati Uniti, diciamo, storicamente, come, che vuol dire una persona che lavora ma che non riesce a soddisfare i bisogni essenziali di una persona, quindi non un disoccupato, ma uno che lavora ma non ce la fa. È entrato da poco, poi c'è il tema delle piattaforme digitali, tutto il lavoro precario, eccetera. Ecco, se l'Europa non è più il paese al mondo dove si vive meglio, e tuttora lo è, perché forse tutti abbiamo idea di cosa c'è fuori dall'Europa, cioè dove se sei malato non devi vendere un rene per operarti, dove tuo figlio una buona...
Dobbiamo salvaguardarlo
pubblica.
Quel modello,
ecco,
però.
Sì, salvaguardarlo o rilanciarlo.
E rilanciarlo.
In realtà penso che sia un po' un tema di rilancio. Cioè la differenza tra l'europeismo e il nazionalismo è quello di far parte, di sentire di far parte di un mondo non privilegiato, ma un mondo nel quale c'è l'intelligenza di gestire una società in modo che quelle cose non si discutano. Cioè, quando parliamo di Occidente stiamo parlando in realtà di un concetto totalmente astratto, perché ad esempio l'idea che hanno della società negli Stati Uniti e l'idea che abbiamo della società in Europa sono totalmente diverse. Ecco, quella diversità, per parlo di quella europea ovviamente, non è semplicemente un dato storico che va tutelato come i panda del WWF, è un qualcosa che va ripensato, anche perché è cambiata la famiglia, è cambiato il mondo del lavoro, sono cambiate tante cose, l'Europa ha tante dipendenze in questo momento, non soltanto all'interno della propria configurazione, ma all'esterno. Ecco, va ripensato un modello sociale che sia europeo, un qualcosa che è stato rimandato. Siamo arrivati fino alla moneta comune, ma ancora non abbiamo un welfare comune, non abbiamo un salario minimo comune, non abbiamo una fiscalità comune, che è quello un altro tema della concorrenza interna con tutto quello che è. Quindi è un rilancio di questo tema, ma assolutamente, se questa volta non c'è il sociale, siamo fritti. Cioè, abbiamo fatto l'accelerata sull'ambiente, abbiamo fatto l'accelerata sull'economia, abbiamo Maastricht, abbiamo la moneta, ma se questa volta non ci ricordiamo di quello, che è quello che alimenta quel tipo di nazionalismo retrogrado, siamo fritti.
Ma i governi però sono gelosissimi delle loro competenze su questi argomenti, perché tante volte, parlando anche con lo stesso Pier Virgilio D'Astoli nelle interviste o con Alfredo e in altre situazioni, tante volte abbiamo detto sì, d'accordo, ma su questo argomento, questo come altri, penso per esempio l'immigrazione, che è un altro grande tema dell'Europa, i governi le competenze se le tengono ben strette, perché sanno che quei temi sono temi molto sensibili dal punto di vista dell'opinione pubblica, molto spendibili elettoralmente, e quindi è difficile che mollino la loro competenza sul fisco, sugli stipendi, sulla sanità, sull'immigrazione, li mollino a un'entità, diciamo, superiore, che poi magari tocca anche mandarci quelli bravi e quindi facciamo fatica. Non so, è un ostacolo insormontabile questo, D'Astoli?
Ma intanto,
questa gelosia dei governi, sì, di mantenere le redini sui temi forti.
È vero che i governi cercano in alcuni casi di tenersi i poteri, però in alcuni casi sono stati costretti a cederli. Nel senso, noi per esempio abbiamo adottato una direttiva sul salario minimo a livello europeo. Alcuni governi hanno fatto resistenza e poi alla fine c'è stato un accordo fra il Parlamento e il Consiglio in cui è stata adottata la direttiva sul salario minimo. Abbiamo adottato una direttiva che riguarda i 30 milioni di lavoratori delle piattaforme digitali. Abbiamo adottato un'altra serie di direttive sulle questioni, giustamente, del sociale, su cui c'erano delle resistenze. Però in questi casi alcuni passi in avanti sono stati fatti. Quando c'è stato il Covid si è adottato un programma che si chiama SURE, che sarebbe una sorta di cassa di integrazione europea, in cui i governi all'inizio hanno fatto resistenza e poi si è adottato questa cassa di integrazione europea che ha consentito di intervenire per laddove c'era un problema della disoccupazione provocata dal Covid, di là di quello che ho detto prima del Next Generation EU. Quindi in alcuni casi i governi sono stati costretti a cedere. Ci sono alcune politiche che sono rimaste nelle mani dei governi, come la politica fiscale, su cui sono i governi che decidono all'unanimità. Ci sono altre politiche invece sulle quali, come dicevo all'inizio, decidono insieme il Parlamento e i governi. Per esempio in materia ambientale, se voi guardate il programma del Patto Verde Europeo del 2019, vi renderete conto che il 70% di quel programma è stato adottato. Poi dopodiché i popolari hanno ritenuto di dover fare l'accordo con l'estrema destra e per cui purtroppo, è la mia opinione, alcune decisioni che sono state prese recentemente, come per esempio quella sui pesticidi o per esempio quella sulle case verdi o altre decisioni, i popolari hanno imposto nel Parlamento europeo, con l'accordo dell'estrema destra, di regredire o di frenare il processo che noi abbiamo avviato nel 2019 per la transizione ecologica, perché una parte dei popolari si è alleata con l'estrema destra. Questa situazione noi nel prossimo Parlamento europeo dovremo rovesciarla. Questo accordo che c'è stato tra socialisti, liberali, sinistra e verdi è una buona cosa, perché è possibile che nel prossimo Parlamento europeo, se si deve rovesciare il tavolo, si deve rovesciare il tavolo in una direzione diversa rispetto a quella che immagina il Partito Popolare, diciamo.
L'Europa, per diventare anche un gigante politico alla stregua degli Stati Uniti, la Cina e le altre potenze emergenti, che tanto emergenti ormai sono già emerse, cioè deve investire anche su una difesa comune oppure no?
Io direi che al di là di come la si pensa sulle armi o su una difesa comune o non comune, io ritengo che comunque una difesa comune in stile americano sia comunque a protezione dell'Europa. Però vorrei far riflettere sull'immagine plastica della visita di Xi in questi giorni in Europa, nella quale lui non ha incontrato gli esponenti europei, ha incontrato Macron. Cioè, quindi vuol dire che il più grande rappresentante della Cina non ha incontrato l'Europa, ha incontrato la Francia. Quanto vale la Francia rispetto a tutti i paesi europei? Vuol dire che vale di più di tutti gli altri paesi europei? E forse perché manca il soft power. Quindi la mia risposta è: pur dotandoci di una difesa europea, quest'ultima sarebbe inefficace, inefficiente, se non all'interno di un sistema di riforme che diano maggior peso, maggior potenza alle istituzioni europee di fronte a uno scenario cambiato, molto diverso e di forze contrapposte nel mondo. Quindi benissimo la difesa europea, ma non è sufficiente.
Ma l'Europa, cioè i paesi dell'Unione Europea messi assieme, sono la seconda voce dell'economia bellica mondiale. Gli Stati Uniti spendono 900 miliardi all'anno, 950, i paesi europei spendono 240 miliardi, quindi gli altri arrivano molto lontani. E malgrado questo l'Europa non è in grado di difendere, diciamo, il vicinato, l'abbiamo visto drammaticamente in Ucraina, e dipende ovviamente da un comando che è fuori dal continente. Il punto è che l'esercito europeo, che sarebbe che quello che è in discussione in questo momento, non c'è un esercito senza un comando. Quindi se non c'è una federazione, se non c'è una confederazione, cioè se non si fa il passaggio successivo, è difficile avere un esercito comune. Chi decide che cosa fa quell'esercito? Perché Xi Jinping vada a Macron e poi c'era il cameo della von der Leyen lì dietro? Beh, perché vada lui? Perché uscita la Gran Bretagna dall'Unione Europea, se ci sarà un giorno effettivamente una difesa europea, girerà attorno alla Francia, perché è l'unico paese che ha l'arma nucleare. Ed è evidente, ed è il paese che spende anche più soldi per tanti motivi, per le ex colonie eccetera. Quindi in realtà Macron sta già sgomitando e lo ha già detto, che l'eventuale difesa europea girerà attorno alla Francia, ma nei fatti sarà così. Il punto è che comunque Macron non potrà decidere su un esercito europeo, devono essere delle istituzioni europee che oggi non sarebbero in grado di decidere. Quindi un po' un dibattito che lascia il tempo che trova, perché arriva dopo decidere che cosa sei tu. se resti questo ibrido nel quale stiamo, dove non ci sta né una politica estera né una politica di difesa, oppure se fai il passo successivo.
Beh, in questo caso ci sono state anche le circostanze storiche che hanno fatto sì che la difesa dell'Europa fosse garantita dalla NATO. Noi,
beh, certo.
Noi di fatto,
ma la difesa europea,
europea è la NATO.
Chiuderebbe 80 anni di storia, perché noi siamo ancora in questa situazione, è l'unico posto al mondo dove la difesa è garantita da fuori, per motivo della Seconda Guerra Mondiale, come è andata la Seconda Guerra Mondiale, quindi sarebbe voltare pagina definitivamente degli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Però appunto già avere una moneta senza uno Stato è un azzardo, non esiste nella storia dell'umanità moneta battuta da qualcosa che non sia stato uno Stato. Noi siamo un ibrido e abbiamo moneta, anche se poi la moneta, come sappiamo, non è di tutti i paesi membri, ma comunque abbiamo istituzione centrale per quello che riguarda la moneta, abbiamo una bandiera, abbiamo un inno, dopodiché il Parlamento non fa legge, appunto.
Tu cosa pensi, D'Astoli?
Io che sono convinto che ci vuole un sistema di difesa europea, però il problema non è di spendere di più, perché io trovo che le scelte che hanno fatto Macron e Scholz di investire, poi se lo faranno perché l'hanno annunciato, il 2% del prodotto interno lordo per aumentare le spese militari. Tu l'hai detto, noi spendiamo in spese militari più di quanto spende la Russia, ma molto di più.
Sì, ma ognuno per conto proprio, sì, però.
Però ognuno per conto proprio. Allora il problema non è di spendere di più, ma il problema è di spendere meglio, in maniera più efficiente. Noi abbiamo 27 eserciti, 26 forze aeronautiche, 23 forze aeree. E allora il problema è, io lo dico sempre in maniera abbastanza semplice, di garantire l'interoperabilità delle nostre forze armate, che riescano a dialogare fra di loro, di fare acquisti militari in un'industria della difesa europea e non acquistare prodotti da altri paesi, di avere una legge, Spinelli l'ha chiesto più volte, per il controllo della vendita delle armi a paesi terzi, perché ognuno vende armi, ha detto il Papa, le guerre ci sono perché ci sono le armi, le guerre che ci sono in Africa è perché le armi le diamo noi, diciamo, quindi bisogna controllare il modo in cui le vendiamo, avere un'unica intelligence europeo, perché noi abbiamo 27 di intelligence in Europa, avere un'unica, gli Stati Uniti hanno solo il servizio di intelligence, e poi avere un'accademia militare in cui noi militari, gli ufficiali, lì sono 5 cose semplici. Il problema non è di fare un esercito unico, ma è di spendere meglio, e spendendo insieme spenderemo anche di meno, perché noi qualche volta spendiamo troppo da un certo punto di vista.
Ma si torna a quello. Allora, prego.
Poi, questo modello deve essere replicabile anche su altre cose, sì, sulla farmaceutica, su tutto quanto.
Delle cose che hanno una dimensione europea, perché quando noi diciamo ci vuole una federazione europea, non è che deve essere fatta tutta
la ricerca, sulla possibilità di brevettare.
Ci sono delle spese della ricerca che è meglio farle insieme. Perché facendo
per adesso non vengono fatti insieme, cioè, quindi sto solo dicendo.
In alcune cose.
La difesa, ma devono essere vari apparati replicabili allo stesso modo.
Là dove la dimensione europea.
Il problema, io credo che c'è anche una questione delle lobby che stanno a Bruxelles, quindi cioè, spingono in una direzione diversa rispetto a quello che è il bene del cittadino europeo.
La risposta che noi abbiamo dato col Covid, con i vaccini, eccetera. Abbiamo
eccellente proprio perché eravamo in una situazione
abbiamo dato
di emergenza.
Una risposta comune. E non è che tutta la ricerca deve essere fatta insieme, ma alcune cose della ricerca è meglio farle insieme, perché si spende di meno e si spende meglio.
Spero velocemente sul tema della difesa che avevi posto, perché noi su questo argomento, che 2 anni fa era un argomento proprio fuori dal radar,
sembrava fuori da ogni agenda,
prima dell'invasione dell'Ucraina era un argomento fuori dal radar. Putin sta facendo un grandissimo favore su molte cose, non soltanto su questo, perché ad esempio quell'invasione dell'Ucraina ha portato in tempi che io non avrei mai pensato così breve alla rottura di una di quelle dipendenze che era quella del rifornimento energetico, no? Cioè l'Europa in un anno è riuscito a diversificare, oggi non ci sarebbe più il rischio che abbiamo corso tutti a quell'epoca dove c'era praticamente un fornitore di energia. E per quello che riguarda la difesa lo stesso, nulla sarà uguale dopo questo conflitto, che non sappiamo nemmeno come andrà a finire, ma nulla sarà uguale. Sulla carta la NATO ci ha guadagnato, sono entrati addirittura due paesi, anche la NATO che andava un po' male si è rinforzato, però oggi sappiamo che la NATO, soprattutto se negli Stati Uniti ci sarà un Donald cambio di amministrazione, sì c'è e non c'è, gli americani comunque sul 65% del bilancio della NATO lo mettono loro, però politicamente quanto interessato agli Stati Uniti il conflitto ucraino rispetto alla loro priorità geopolitica che riguarda Taiwan, la Cina eccetera. Quindi ecco, sicuramente questo conflitto cambia totalmente le carte in tavola, e il tema della difesa che non era né percepito né sentito, oggi senti parlare anche andando in giro per i bar, c'è diventato un argomento di dibattito, questo sicuramente è buono.
Abbiamo nominato prima Xi Jinping che è in visita, il presidente cinese che è andato in Francia e poi in Serbia, adesso se ne tornerà in Cina, ma vorrei chiederti Alfredo qual è il rapporto dell'Europa con la Cina in questo momento, perché naturalmente sappiamo che la Cina ormai è un player globale a livello del il G2 si dice adesso, no? Il G8, il G7, il G2, Cina, Stati Uniti sono quelli che pesano e che contano veramente. L'Europa rispetto alla Cina, o meglio ancora, la Cina, che Europa vuole? Che cosa interessa a Pechino a proposito dell'Europa? Cioè fa comodo un'Europa più forte, meno forte, più aperta, più chiusa? Cioè, come ci guardano?
La Cina va bene l'Europa che c'è, che è la gallina delle uova d'oro per loro. Nel 2023 la Cina è diventato il primo partner economico dell'Europa, superando dopo decenni gli Stati Uniti che lo sono stati dalla seconda guerra mondiale in poi. Quindi per la Cina questo è il primo mercato al mondo attualmente, ed è un mercato di fascia alta, che è quello che non hanno in Africa, non hanno in America Latina, non hanno nel sud-est asiatico. L'incontro con Macron e con la von der Leyen sugli aspetti commerciali è stato teso, perché incredibilmente, o meglio diciamo contrariamente a quanto non si potesse pensare, l'Unione Europea ha alzato la voce. Cioè la Cina in questo momento ha un problema di sovrapproduzione, soprattutto per quello che riguarda pannelli solari, macchine elettriche eccetera, perché il loro consumo interno è calato, c'erano un calo di consumi interni e hanno fatto una politica di sovvenzione fortissima su quei settori lì, quindi stanno inondando il mondo di macchine, pannelli, batterie, low cost, anche gli Stati Uniti, la Yellen ha detto calmi perché voi non verrete a distruggere l'industria autoamericana con delle macchine sovvenzionate, quindi praticamente ha detto che fanno dumping, che è vero. Ieri è stato ripetuto lo stesso in Unione Europea, che se la Cina vuole mantenere questo volume di affari, che è il primo rapporto commerciale che ha nel mondo, devono fare due cose. La prima, darsi una regolata sulla sovrapproduzione, perché se no a un certo punto lì le stopperanno loro con barriere, con dazi eccetera, e la seconda che devono aprire il loro mercato interno all'investimento europeo, che non è aperto, cioè loro qua hanno le porte spalancate ma viceversa non è così. Quindi ecco, devo dire un rapporto un po' più maturo, però c'è da sottolineare una cosa, che l'unica potenza mondiale che riconosce l'Unione Europea in quanto tale è la Cina, perché la Cina sa, siccome è un interesse solo diciamo commerciale, non ha un interesse strategico, non ha un interesse geopolitico, non ha un interesse militare, cioè a differenza della Russia di Putin per dirne una, ha un rapporto commerciale, sa benissimo che le regole su quel settore sul quale è interessato riguardano l'Unione Europea e non i singoli stati, perché le regole di come entrano le merci dalla Cina vengono decise a Bruxelles. Quindi loro riconoscono l'Unione Europea, ma gli va benissimo questa Unione Europea.
L'altra idea che riguarda l'Europa, secondo me, sarà un'idea molto basilare. Cioè, secondo me, molti cittadini andranno a votare avendo in mente una domanda: ma io voglio più Europa o meno Europa? Cioè, secondo me, questa domanda qua, che sembra proprio base, no? Però se uno poi ci si ferma, ognuno di noi fa un pensiero dentro di sé. Ma io voglio più Europa o ne voglio di meno? E allora nel momento in cui si dà una risposta, poi dopo, diciamo così, se la motiva anche, non so, in qualche modo. E però questa è una domanda semplice, appunto, che però secondo me vale la pena di ragionare. E questo secondo me è uno dei, forse l'ultimo bivio, no, di cui possiamo parlare questa sera. Cioè noi vogliamo più Europa o meno?
La suggestione è sicuramente quella dei paesi che stanno fuori dall'Europa e vogliono tremendamente entrare in Europa, quindi questo ci fa già dire che è più Europa, cioè in Europa in fin dei conti si sta bene, si vive bene, forse appunto è il luogo in cui si vive meglio nel mondo, ci sono dei diritti che altrove non ci sono. Più Europa, ricordandoci che spesso l'Europa fa cose che i singoli paesi non potrebbero più fare, appunto la politica commerciale non esiste più, che il singolo paese vada a contrattare la politica commerciale con la Cina
non conterebbe niente,
non conterebbe niente, quindi più Europa, ma anche nelle piccole cose. Mi spiegavano per esempio la regolamentazione della pesca. Un conto fare la regolamentazione della pesca con una situazione europea, un conto farlo fra i piccoli stati. Con la Brexit per esempio ci sono stati un sacco di problemi sul spostamento dei salmoni dall'Irlanda del Nord all'Irlanda del Sud, scusate, dal Regno Unito all'Irlanda, perché in quel piccolo stretto c'era una questione di conservazione, perché l'Europa li conserva surgelati e invece la Gran Bretagna ha deciso di scongelarli, quindi praticamente i salmoni dovevano essere prima congelati e poi scongelati nel momento in cui si passava dall'interno dell'Europa all'esterno dell'Europa. Cioè sono cose machiavelliche, ma che appunto, cioè, l'Europa se ne fa carico, e sarebbe impossibile ogni singolo paese farsi carico della gestione. Più Europa, perché banalmente quando io mi sposto dall'Italia alla Francia non cambia il sistema del telefono e posso chiamare dalla Francia senza pagare di più, cioè anche nelle piccole cose l'Europa è fondamentale, quindi sì, più Europa, perché se succede un tafferuglio non finiscono in carcere per secoli.
A meno che tu non sia in Ungheria.
Esatto, volevo proprio arrivare lì, a meno che tu non sia in Ungheria.
Alfredo,
ma io credo che
è troppo semplice dirla così.
No, assolutamente, io credo che questa volta ci sarà nella testa degli elettori più Europa. Perché alla narrazione idiota della farina dei grilli e queste cose qua che piacciono alla Lollobrigida è stata un po' superata da un dato gigantesco e di una grande paura vera, altro che i grilli, che è la guerra. C'è la guerra che si è affacciata fuori dal nostro balcone, che è tornata in Europa dopo quello che è successo nei Balcani, ma questo è un conflitto che tocca veramente da vicino l'Europa, che è accerchiata da regimi, che c'è un'altra guerra in corso in Palestina, che c'è la Turchia di Erdogan, c'è l'Egitto di Al-Sisi, le bande della Libia, c'è le donne in Iran che vengono torturate, stuprate perché escono senza il velo. Ecco, questo bombardamento quotidiano che abbiamo di violazioni piccole e grandi, fino alla guerra che è la massima violazione di tutti i diritti, è qualcosa che penso che sta portando a rivalutare molto una delle grandi conquiste della Costituzione europea, cioè il fatto che i paesi che sono entrati in questo percorso non sono fatti più la guerra dal 45 in poi, no? Quindi credo che questo sia un tema dirimente oggi, cioè quello di ragionare attraverso il voto su delle istituzioni che possano essere più forti, sul tema della difesa, appunto, su questi temi qua, ma anche sul sociale. Io credo che questa volta non c'è molta indifferenza sul futuro dell'Europa, ma non vedo grandi movimenti anti-europeisti, e anche molti partiti che qualche anno fa facevano campagne, facevano i gazzevi per uscire dall'Europa e per uscire dall'euro, si guardano bene del farlo, perché oggi il sentimento è la paura da un lato e dall'altro lato la sicurezza che qua non succederà quello, no? Quindi secondo me per questo sarà più Europa.
Intanto vorrei raccontarvi un aneddoto, che io una volta ho avuto una discussione con Farage, che era il leader inglese per quanto riguarda la Brexit, e gli ho chiesto a Farage, dico, ma secondo lei dopo la Brexit quali saranno le relazioni fra l'Unione Europea e il Regno Unito? E lui mi ha guardato con aria molto sarcastica e ha detto: Dastoli, lei non ha capito niente, perché dopo la Brexit non ci sarà più l'Unione Europea, perché dopo la Brexit tutti quanti gli altri paesi capiranno che la strada da seguire è quella di uscire dall'Unione Europea, e quindi ci sarà l'Italexit, la Frexit, eccetera. Ora non c'è nessun partito europeo, salvo il partito italiano di paragone, che adesso non c'è più, che ha nel suo programma l'uscita dall'Unione Europea. La seconda cosa, laicamente, non è che noi per tutto abbiamo bisogno di più Europa. Bisogna fare la lista delle cose che è meglio fare a livello europeo e la lista delle cose che invece è meglio, che è bene che rimangano nelle mani degli Stati, oppure, per esempio, se voi andate a leggere il Trattato di Lisbona, se cercate con molta pazienza la parola città nel Trattato di Lisbona non c'è. Cioè la dimensione dei rapporti fra il livello diciamo superiore e il livello inferiore, quello delle città, è uno dei temi secondo me che bisognerebbe aprire. Quindi il problema non è teoricamente più Europa o meno Europa, ma che cosa è meglio fare perché costa di meno. Non so se qualcuno di voi mi ha sentito parlare del rapporto i costi della non Europa. Quindi bisogna calcolare che cosa ci costa la non Europa e quindi quale cose dobbiamo fare a livello europeo perché ci costi di meno. E l'esempio che ho fatto prima della difesa è lampante, diciamo, perché fare una difesa europea significa spendere di meno o la ricerca in alcuni settori. E quali cose invece è bene dal punto di vista delle nostre culture che devono rimanere nelle mani degli stati nazionali, perché abbiamo delle culture che dobbiamo difendere. Noi abbiamo uno slogan, e qui chiudo, che è uniti nella diversità, che è diverso da quello degli Stati Uniti, che è pluribus unum, cioè negli Stati Uniti si parte dalla diversità e si arriva a una cosa unica, invece l'Unione Europea il suo scopo è quello di essere uniti ma garantendo in qualche modo ciascuno le proprie diversità. Questa è la logica in qualche modo dove, quindi più Europa ma nei settori in cui essere insieme è un vantaggio rispetto a quello di stare da soli. Quindi la prossima legislatura dovrà fare una scelta da questo punto di vista delle cose che è bene fare insieme, dove ci vuole più Europa.
A parole le sinistre sono quelle che continuano a dirsi, anche i verdi, quelle che continuano a dirsi europeiste, ma oggi non basta più il titolo. Io non pretendo che Salvini o la Meloni mi diano un'idea di europeismo, perché ci sta che non ce l'abbiano, perché loro non ce l'hanno, allora va bene così anche di meno. I popolari dicono, anzi sono europeisti anche i popolari, però è molto piatto, anche a livello retorico molto piatto quello che dicono l'Europa, mentre la sinistra spende molta energia nel dirsi europeista. Oggi il tempo per
forse però dovrebbe metterci dei contenuti più forti.
Ma sicuramente,
cioè
ma sicuramente.
Dire io sono europeista perché, un po' come abbiamo fatto, no? Perché ci vuole un welfare europeo,
ma
Alessandro, comune,
quello diciamo prima,
perché ci vuole una lotta all'evasione fiscale europea, esatto, che quei soldi, esatto, lì li mettiamo sulla sanità pubblica, cioè, esatto, allora puoi dire sono europeista.
Esatto, ti dicevo questo prima, secondo me c'è una richiesta di più Europa, ma quali sono i contenuti? La gente non lo sa, non sa nessuno, voglio dire, meno gli addetti ai lavori lo sanno. Ci andrebbero riempiti coi contenuti, spiegati il perché, e questo è quello che vedo che manchi. Se si va a vedere il programma dei socialisti europei, ho dato un'occhiata più o meno ai titoli, e sono tutte cose scontate. C'è poco di nuovo. Oggi tutti sono inclusivi, oggi tutti sono sostenibili, la questione di genere, c'è tutte le cose che troviamo in qualsiasi progetto europeo, perché sono anche quelle che, diciamo, che sono obbligatorie. Ma l'idea brillante o almeno originale, anche se non brillante, non c'è, e questo è un vuoto nella elaborazione che fa capire che effettivamente forse l'idea del federalismo europeo in realtà sia per la stragrande maggioranza più titolo che sentimento, ecco. Anche perché quando parlavamo all'inizio dei candidati di bandiera o sì, candidati, come sappiamo bene, riguarda anche la sinistra quel problema.
Grazie a Gloria Riva, grazie ad Alfredo Somoza, grazie a Pier Virgilio D'Astoli, grazie a tutte e tutti voi per questa serata che spero vi sia stata utile e interessante. Grazie.